Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata a Roma e bentrovati da Eliana Storri. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Benvenuto Romolo.
Salve.
Oggi parliamo del Foro Boario, argomento che abbiamo rimandato proprio ad oggi perché due settimane fa abbiamo dedicato la rubrica alla visita del Papa ad Assisi. Lo diciamo perché un ascoltatore ci ha chiamato per chiederci proprio dove fosse finita la rubrica che avevamo deciso sul Foro Boario e quindi eccola qui. Un'altra cosa che vorrei segnalare prima di darti la parola, Romolo, è il fatto che gli ascoltatori hanno raccolto il nostro invito ad esprimere un loro desiderio sui temi da trattare in questa rubrica e ci sono arrivate delle richieste che con il tempo esauriremo.
Bene, certo.
Sei d'accordo?
Sì, non solo, ma allora potrei anche approfittare, intanto mi scuso per questo abbassamento di voce che naturalmente è frutto di stagione, però spero di poter arrivare fino alla fine. Fino alla fine di questa trasmissione, voglio dire. Dicevo, approfitto allora dell'occasione per dire anche, per rivolgere anche ai nostri ascoltatori l'invito, per coloro che fossero interessati, l'invito a prendere parte alle attività dell'Archeoclub. Tu hai ricordato che sono presidente dell'Archeoclub, qualche volta potresti anche dire che sono accademico pontificio, vista la sede da cui trasmettiamo.
Allora lo aggiungeremo alla tua qualifica.
Va bene. Così per alternare.
Ma
diciamo,
sì. Ecco. E quindi ci potresti dire quali sono le attività?
Ecco appunto, e chi è interessato ci mandi l'indirizzo di posta normale o di posta elettronica, noi gli faremo avere appunto il calendario delle nostre attività,
eventi.
Alle quali almeno fino alla fine di quest'anno possono partecipare alle stesse condizioni dei soci. Poi faranno la prova se magari
si vogliono iscrivere,
no. Per l'anno prossimo, questo se ne
allora ricordo. Possono mandare un'email da noi, quindi 105@vatiradio.va, e mandarci appunto
il loro
indirizzo, così anche poi noi daremo il numero di telefono,
certo,
di Archeoclub Roma.
Certo. Ecco, detto questo, allora possiamo
andare al Foro Boario.
Possiamo andare finalmente al Foro Boario, per il quale parliamo prendendo lo spunto, c'è sempre nelle nostre scelte, no?
Uno spunto dall'attualità.
Uno spunto d'attualità, insomma, anche perché se no sarebbe più difficile, ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, come si dice. Partendo dall'attualità forse è più semplice anche la scelta, e poi è più, direi, pertinente,
più diretta, anche
momento.
Magari più interessante.
E che cosa è successo? Che cosa succede al Foro Boario? Il Foro Boario sta per essere riaperto, un giorno o l'altro ci arriveremo, sta per essere terminato, concluso il restauro del tempio, il tempio rettangolare che sta lì presso il palazzo dell'anagrafe, come lo individuiamo, il tempio che viene comunemente indicato come quello della fortuna virile, il che non è vero, come diremo subito. Appunto, sta per terminare il restauro e soprattutto è stata annunciata l'apertura della cella, nella quale, cioè l'interno proprio, dove non si è mai andati, non mi ricordo di esserci mai andato, io stesso, con dove ci sono resti di affreschi piuttosto importanti, e questo adesso poi lo vedremo. Ecco, allora, questo tempio si trovava nel Foro Boario, fa parte dell'area che gli antichi chiamavano del Foro Boario. Foro Boario, il nome che è antico, Forum Boarium proprio, e significa letteralmente il mercato dei buoi, del bestiame in generale, ma soprattutto dei buoi. Ecco, però questa definizione, che pure è quella vera, quella antica, è riduttiva rispetto al ruolo che questa zona ha svolto nella storia di Roma a partire dalle età più antiche, direi addirittura precedentemente la nascita della città. Intanto vediamo a che cosa corrisponde oggi, dove è precisamente da collocare il Foro Boario, a parte il punto di riferimento di questo tempio, del piccolo tempio rettangolare.
Che non è l'unico, però.
Che non è l'unico, perché c'è anche quello rotondo, del quale pure diremo, e quindi questi sono i due punti di riferimento attuali più eclatanti, più visibili. È una zona, quindi, a ridosso del Tevere, che parte dalla sponda del Tevere e si estende tra il Campidoglio, il Palatino e l'Aventino. È una collocazione precisa. Oggi più o meno, almeno la parte centrale, corrisponde alla piazza della Bocca della Verità, e quindi dove sta la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, che è l'altro punto di riferimento oltre ai due templi antichi. Cosa c'era di così importante oltre al mercato dei buoi, a parte e oltre il mercato dei buoi? Beh, in linea di massima potremmo parlare di questa zona come di una sorta di emporio di Roma, della più antica Roma. Emporio nel senso greco di scalo commerciale, che di solito era situato sul mare. I grandi emporia del mondo greco sono tutti sul mare, sono porti marittimi, ma questo lo possiamo considerare allo stesso modo, in quanto situato in corrispondenza di un sia pur modesto porto fluviale, quello che era lì sul Tevere, quello che gli antichi chiamavano il Portus Tiberinus, il porto del Tevere appunto, il quale peraltro era in collegamento con un altro scalo, con un altro porto anch'esso fluviale, ma vicino al mare, quello della foce del Tevere, quello di Ostia. Il collegamento era diretto proprio attraverso il fiume. Perché proprio lì si formò fin da epoche assai antiche questa sorta di emporio? Beh, perché possiamo dire che si trattava di una zona strategica, di un punto strategico sotto diversi aspetti. Intanto era l'unico spazio libero pianeggiante compreso tra il sistema dei colli romani e il fiume, no? Abbiamo parlato prima di Palatino, Aventino e Campidoglio. Beh, appunto, questa zona si trova ai piedi di questi tre colli ed è fra questi tre colli e il fiume, in corrispondenza di una grande ansa del fiume. Grande ansa del fiume, che significa che il fiume in quel punto era più, aveva una corrente molto più attenuata rispetto al resto, alle parti a monte e alle parti a valle, proprio perché allargandosi il letto nella grande ansa, naturalmente la corrente diminuiva. È un fatto scontato. Non solo, ma in quel punto il fiume veniva diviso in due rami, in due braccia, dall'isola Tiberina, che sta proprio lì. E quindi, oltre alla corrente più blanda, c'era anche la possibilità di passare il fiume, di attraversare il fiume appoggiandosi all'isola Tiberina e quindi scavalcandolo in due tratte più brevi dell'unica che sarebbe stata senza l'isola. In questa zona pianeggiante ci si poteva approdare con piccole imbarcazioni, che poi magari potevano essere anche tirate in secco, come si faceva di solito, soprattutto per la notte, scaricare merci e caricarle anche, ma soprattutto scaricarle, come vedremo, e quindi fare commercio, barattare queste merci, non solo quindi animali, come dice il nome, ma merci di vario genere, e soprattutto, questa era la più importante, il sale che veniva dalle saline della foce del Tevere, che risalendo il fiume appunto su apposite barche, chiatte eccetera, veniva scaricato in quel punto per essere poi commercializzato e magari inviato anche per via di terra oltre la zona romana. Dunque,
quindi allora, per questo emporio, c'era un po' di tutto.
È una zona strategica e quindi un emporio che è scalo fluviale, che è centro commerciale, tutto naturalmente a livelli, diciamo, molto, molto modesti, però interessanti e soprattutto con grandi possibilità di espansione, di ampliamento. Non possiamo poi, ma è tutto collegato, non possiamo poi trascurare il fatto che proprio lì c'era un passaggio obbligato di due grandi strade, agli inizi diciamo meglio itinerari, non vere e proprie strade. Prima di tutto l'itinerario del sale, quello che sarà poi appunto la via Salaria, e il quale itinerario, venendo, scendendo dai monti della Sabina, lungo la riva sinistra del fiume, dove appunto corre ancora oggi la via Salaria, questo itinerario appunto passando lungo la riva sinistra arrivava in questo punto dove poteva scavalcare facilmente il Tevere per passare sulla riva destra e raggiungere le saline della foce del Tevere, che erano per l'appunto sulla riva destra del Tevere. Quindi era importante, e il passaggio era il passaggio del Tevere con l'appoggio dell'isola di Berina, con la possibilità quindi di un traghetto, addirittura di fare un guado vero e proprio, era di fondamentale importanza. Ma c'era anche un'altra strada che passava da quelle parti, ed era la via che attraversava il Tevere in quel punto, la via costiera, diciamo quella che poi è diventata la via Aurelia, che veniva dall'Etruria, no? da nord, e che in quel punto attraversava il fiume per proseguire verso l'interno, raggiungendo la Valle del Sacco e arrivando fino alla Campania per via interna, quella che poi è stata seguita in antico dalla via Latina e quindi dalla Casilina ancora oggi, no? Oggi addirittura ci passa l'autostrada del Sole lungo la Valle del Sacco. Questo per raggiungere la Campania in alternativa con la zona costiera, con la fascia costiera che fino alla costruzione della via Appia era piuttosto, diciamo, intransitabile per la presenza delle paludi pontine. Quindi una zona veramente, veramente strategica, veramente di straordinaria importanza. Questo, fra l'altro, la presenza di questa zona, la quale aveva un difetto, quello di essere frequentemente, diciamo ogni anno perlomeno, interessata dalle piene del Tevere. Insomma, ogni anno andava sotto per qualche tempo. Però,
certo, non esistevano le banchine.
Certo, quando l'acqua si ritirava, tutto tornava come prima e si poteva riprendere l'attività, si sapeva, tutto questo era previsto. Ma dicevo, la presenza di questa zona così importante, così strategica, spiega anche perché Roma sia nata sul Palatino, che è il colle che sta proprio lì, che sovrasta questa zona. A dire il vero, sarebbe più vicino il Campidoglio, di poco. Ma il Campidoglio era un colle anticamente, intanto con le pareti piuttosto scoscese e poi con un poco spazio sulla sommità, perché era diviso in due parti, due cime, quella dove c'è l'Araceli oggi e quella appunto dove c'era il tempio di Giove Capitolino, separate da una sella intermedia dove oggi è la piazza del Campidoglio. Quindi
era meno adatto.
Era poco adatto, anzi non era adatto per niente rispetto al Palatino, che invece aveva gli stessi requisiti di sicurezza, in quanto, no, era difeso, protetto dalle pendici che erano meno scoscese ma pure insomma abbastanza ripide, ma soprattutto il Palatino che aveva sulla sommità diventava, si allargava in una specie di pianoro che era molto adatto per un insediamento o anche per più piccoli insediamenti, e così avvenne. A un certo punto qualcuno pensò bene di mettersi là sopra per poter controllare il cosiddetto foro boario e quindi il passaggio del nodo stradale,
il
traghetto eccetera eccetera, per controllarlo eventualmente, prima ancora per organizzarlo, no? E per sfruttarlo. E allora è chiaro che tutto questo avvenne proprio lì sul Palatino, e questo spiega le origini di Roma e il perché queste origini ebbero luogo proprio sul Palatino. Ora, mi pare abbastanza importante, no, tutto questo, e quindi il ruolo del Foro Boario, non soltanto quello di essere un centro di scambi di commerciali o del mercato delle vacche. Bene, in tempi storici ormai pienamente storici, la tradizione attribuisce al re Servio Tullio, il penultimo dei re di Roma della dinastia, della serie dei re di Roma, attribuisce a Servio Tullio la sistemazione di tutta questa zona, diciamo anche in senso monumentale. Perché? Perché si rivolse a migliorare le strutture portuali, sia pure modeste, e soprattutto si rivolse alla costruzione di un santuario dedicato alle due divinità, con due rispettivi templi di Fortuna e Mater Matuta, e poi finalmente alla divinità protettrice del porto, Portunus, il cui tempio quasi certamente appunto fu costruito per la prima volta da Servio Tullio. Bene, il tempio di Portunus è il nostro tempio, quello dal quale siamo partiti, il tempio rettangolare, quello cosiddetto della fortuna virile, come fu chiamato dagli eruditi del Rinascimento, perché da quelle parti effettivamente un tempio dedicato a questa divinità esisteva. Ma quello è da identificare con certezza come il tempio di Portunus, il dio del porto. Così come lo vediamo, e come appunto lo vedremo meglio alla fine dei restauri, di una fase molto più recente rispetto a quella di Servio Tullio eventuale, che risale al VI secolo. Questo tempio che vediamo oggi rimonta, è una ricostruzione forse della seconda metà del II secolo avanti Cristo, con rifacimenti del secolo successivo, una ricostruzione fatta dopo altri grandi lavori che interessarono tutta la zona, che evidentemente per far fronte alle piene del Tevere fu sistemata con un alto terrapieno, un riempimento che rialzò tutto il livello, e con la costruzione di argini o nuovi argini lungo il fiume. Bene. Vogliamo dire due parole sul tempio così come ci si presenta, del resto ognuno lo può vedere, sta lì costruito su un alto podio, no? Accessibile con una gradinata, quella di oggi è in gran parte quasi completamente rifatta, un podio rivestito di un po' di muratura, evidentemente rivestito con lastre di travertino, si presenta con quattro colonne in facciata, due ai lati, tutte colonne di travertino scanalate, con cinque semicolonne addossate ai muri della cella, che sono in tufo, in blocchi di tufo, in tufo dell'Aniene. C'è un fregio in alto decorato con candelabri e festoni in rilievo, e poi finalmente un cornicione con alcune ancora conservate, alcune teste leonine che fungevano da sgocciolatoi e che secondo la tradizione furono come motivo ispiratore per quelle che furono poi realizzate nel Palazzo Farnese. Com'è che si è salvato questo tempio, che è arrivato praticamente intatto fino a noi? Beh, perché fu trasformato in chiesa cristiana, dedicata già nel IX secolo, nell'alto medioevo, dedicata a Santa Maria Egiziaca, e così è arrivato fino agli anni 20 del secolo scorso, quando fu smantellata la chiesa e fu isolato il tempio da tutte le costruzioni che nel corso dei secoli, dal Medioevo fino all'età moderna, le costruzioni che si erano addossate ad esso. Fra l'altro c'era anche un piccolo campanile che apparteneva appunto alla chiesa. All'interno del tempio, quella che era stata la cella e che era diventata la navata unica, l'aula della chiesa cristiana, fu ritrovato un ciclo di affreschi, che è quello del quale accennavo proprio
questa scoperta
all'inizio. No, non è una scoperta, ma si conosceva, alcuni erano stati anche distaccati e sistemati su pannelli e portati via, ma adesso questo ciclo di affreschi è stato restaurato, secondo quello che ho sentito dovrebbero essere riportati sul posto i pannelli che furono al suo tempo distaccati durante i lavori dell'isolamento, e soprattutto dovrebbe tutto questo essere finalmente reso visibile ai visitatori.
Quindi non un ritrovamento, ma una...
È praticamente come se fosse...
Hanno restaurato.
È come se fosse una scoperta.
E tu non l'hai visitato,
appunto,
questo
posto? Appunto, io stesso non l'ho mai visitato. Si tratta di affreschi che riguardano la vita della Madonna, la vita di Maria, dall'infanzia alla morte, secondo la tradizione dei Vangeli cosiddetti apocrifi, e sono molto, molto interessanti, appunto, proprio perché si tratta di un ciclo risalente al IX secolo. Non se ne trovano tutti i giorni. Ma il restauro che è stato fatto del Tempio ha anche rivelato, qui sì, sono piccole scoperte, hanno rivelato, per esempio, i restauri hanno rivelato tracce di colore rosso nelle scanalature delle colonne, il che significa che le colonne, che erano forse anche stuccate, erano colorate. Noi non praticamente non possiamo immaginare quello che doveva essere la presenza di colori nel mondo antico, dalle statue che non erano assolutamente bianche ma erano, certo, colorate secondo appunto i colori, diciamo così, della realtà della natura, ai templi, e soprattutto ai templi più antichi, che erano appunto largamente dipinti, largamente coperti di colore. E ancora tracce di un colore blu sono state ritrovate nel fregio, quello del quale parlavo prima, con i candelabri e i festoni. Possiamo parlare anche del Tempio Rotondo
purtroppo no.
O lo rimandiamo alla prossima volta? C'è sempre la possibilità di riprendere, perché adesso si tratterebbe di parlare con col secondo Tempio, col Tempio Rotondo, di una importante presenza che forse qualcuno sa, conosce, si ricorderà, la presenza di Ercole in questa zona, che è un po' il dio del posto, a parte Portunus, che riguarda strettamente il porto, ma il genius loci, il nome tutelare di tutta questa zona è Ercole, e di Ercole e del perché di tutto questo vale la pena di parlare con un certo respiro, e lo possiamo fare.
Possiamo...
La prossima volta...
Prima di parlare del Senato. Ah, benissimo. No,
tanto...
perché altrimenti l'ascoltatrice dice adesso rimandate anche questo.
Se tu vuoi possiamo parlare del Senato e fare un intervallo e poi riprendere il discorso del Foro Boario la volta successiva.
Poi vediamo, intanto l'appuntamento è fra 2 settimane, e noi invitiamo di nuovo gli ascoltatori ad esprimere i loro desideri circa i temi da trattare in questa rubrica. Inoltre il professor Staccioli ha fatto anche un invito a scrivere, a contattare l'Archeo Club Roma per sapere quali sono i loro eventi, le loro iniziative. Quindi scrivete a noi 105@vatiradio.va e poi noi passeremo le proposte, le richieste
dando gli indirizzi postali.
Gli indirizzi di posta elettronica, quindi ancora 105@vatiradio.va, potete chiamare il nostro numero verde 800 208 802. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Prego, ce l'ho fatta fino alla fine.
Infatti, hai visto? Alla fine sono io quella che ha tossito. Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.